Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come possiamo esaminare con fiducia la parola di Dio perché ognuno possa trovare la verità di se stessa, la propria autenticità e speranza? Siamo consapevoli che non bastano nuovi metodi di annuncio evangelico o di azione pastorale a far sì che la proposta cristiana possa incontrare maggiore accoglienza e condivisione.
Ciao a tutti da Chiara Spoletini. Queste parole il Santo Padre le ha pronunciate giovedì 24 maggio parlando dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. La preoccupazione dell'annuncio della cosiddetta nuova evangelizzazione continua ad occupare i pensieri del Santo Padre. Come seminare la parola di Dio? È proprio seminare la mia traccia di oggi. Seminare colpisce davvero quanto spesso ritorni nelle espressioni di Benedetto XVI il riferimento ai termini dell'agricoltura, del lavoro nei campi, e del resto aveva cominciato proprio Gesù. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senape che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma appena seminato cresce e diviene il più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Queste sono le parole del Vangelo di Marco. Piccolo e grande, insignificante eppure immenso. Nella fede cristiana c'è sempre questa bella sproporzione, questo apparente paradosso. Lo stesso annuncio del Vangelo passa per un gesto antico e apparentemente semplicissimo, come quello del seminatore, che invece è pieno di conseguenze grandi. Proprio allora, per esplorare queste conseguenze nel nostro tempo così impregnato di materialismo, di tiepidezza nei confronti della fede, si terrà in ottobre l'assemblea del Sinodo dei Vescovi sul tema della nuova evangelizzazione. Interrogarsi al meglio su come seminare con fiducia la parola di Dio perché ognuno possa trovare la verità di se stesso, la propria autenticità e speranza. È questa la preoccupazione prioritaria per il Santo Padre.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Seminare, in latino serere, da un'antica radice sa. Gettare, spargere. Infatti il seme viene proprio gettato. Non gettato via, ma gettato dentro la terra, dentro un terreno fertile, affidato per così dire, al terreno fertile. La preparazione del terreno è importante poi quanto il gesto dello spargere il seme. Nessuno spargerebbe semi su un pavimento di legno o di marmo, no? E questa è la sensibilità particolare dell'evangelizzatore, la preparazione del terreno ancor prima della semina. Già nell'anno santo 1975 Papa Paolo VI aveva ben presente questa necessità. Rileggiamo allora insieme la sua esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi dalla voce di Rosario Tronnolone.
Evangelizzare per la Chiesa è portare la buona novella in tutti gli strati dell'umanità. È, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ma non c'è nuova umanità se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del battesimo e della vita secondo il Vangelo. Lo scopo dell'evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore, e se occorre tradurlo in una parola, più giusto sarebbe dire che la Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza divina del messaggio che essa proclama, cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, l'attività nella quale essi sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri. Strati dell'umanità che si trasformano. Per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare il Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste, o a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la parola di Dio e col disegno della salvezza. Si potrebbe esprimere tutto ciò dicendo così: occorre evangelizzare non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici, la cultura e le culture dell'uomo, partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio. Il Vangelo, e quindi l'evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura e sono indipendenti rispetto a tutte le culture. Tuttavia il regno che il Vangelo annunzia è vissuto da uomini profondamente legati ad una cultura e la costruzione del regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture, il Vangelo e l'evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna. La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, e più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella. Ma questo incontro non si produrrà se la buona novella non è proclamata. Ed essa deve essere innanzitutto proclamata mediante la testimonianza. Ecco, un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità di uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. Ecco, essi irradiano inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti e la speranza in qualche cosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora, con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere domande irresistibili. Perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa ma molto forte ed efficace della buona novella. Vi è qui un gesto iniziale di evangelizzazione. Forse tali domande saranno le prime che si porranno molti non cristiani, siano essi persone a cui il Cristo non era stato mai annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità ma secondo principi per nulla cristiani, oppure persone che cercano, non senza sofferenza, qualche cosa o qualcuno che essi presagiscono senza poterlo nominare. Altre domande sorgeranno, più profonde, più impegnative, provocate da questa testimonianza che comporta presenza, partecipazione, solidarietà e che è un elemento essenziale, generalmente il primo nell'evangelizzazione. A questa testimonianza tutti i cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto, dei veri evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta agli emigranti nei paesi che li ricevono. Tuttavia, ciò resta sempre insufficiente, perché anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente se non è illuminata, giustificata, ciò che Pietro chiamava dare le ragioni della propria speranza, esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La buona novella, proclamata dalla testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita. Non c'è vera evangelizzazione se il nome, l'insegnamento, la vita, le promesse, il regno, il mistero di Gesù di Nazareth, figlio di Dio, non siano proclamati. La storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro la mattina di Pentecoste, si mescola e si confonde con la storia di questo annuncio. Ad ogni nuova tappa della storia umana, la Chiesa, continuamente travagliata dal desiderio di evangelizzare, non ha che un assillo: chi inviare ad annunziare il mistero di Gesù? In quale linguaggio annunziare questo mistero? Come fare affinché esso si faccia sentire e arrivi a tutti quelli che devono ascoltarlo? Questo annuncio, kerygma, predicazione o catechesi, occupa un tale posto nell'evangelizzazione che ne è divenuto spesso sinonimo. Esso, tuttavia, non è che un aspetto.
Era un passo dall'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di Papa Paolo VI. Oggi divaghiamo sulla parola seminare. Come possiamo seminare con fiducia la parola di Dio perché ognuno possa poi trovare la verità di se stesso, la propria autenticità e speranza? Se lo chiedeva Benedetto XVI nel suo discorso alla Conferenza Episcopale Italiana il 24 maggio scorso.
L'alba è granai, filtra di qua dal monte. Piano si accende, striscia e dà vita al cielo. Scende, colora, vivida il fiume e il ponte. Oh, è tempo per noi di andare via. Un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova. Un soffio caldo che va, un sogno caldo che va, sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono pa. Ma quanti cani mordono il nostro cammino. Oh, ma i sogni, sai, non dormono mai. Un respiro da gli occhi e sento di già stagione mia ritrova un soffio caldo, libertà.
Seminare la parola di Dio, seminare spunti di riflessione attraverso la lettura. A questo proposito voglio leggervi una citazione di Giordano Bruno. Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà in attesa improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di aver vinto. Lascio allora a questo proposito la parola ad Arianna Catti De Gasperi, che ci racconta di come anche una bicicletta possa essere seme nel campo dell'emancipazione.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Cari amici, oggi vi vorrei presentare un libro ispirato e che dovrebbe ispirare tutti quanti noi. Il volume di cui sto parlando si intitola Il giro del mondo in bicicletta, la straordinaria avventura di una donna alla conquista della libertà, edizioni Elliot 2011, a cura di Peter Zeutlin. Un verso della Divina Commedia recitava proprio «Libertà va cercando che si cara» e Annie Londonderry, la straordinaria protagonista di questo volume, ritrova la sua libertà in una sfida difficilissima per l'epoca in cui viveva, appunto alla fine dell'Ottocento. Ebrea lettone emigrata negli Stati Uniti, sposata e madre di tre bambini, decide all'età di 23 anni di mollare tutti per vincere una scommessa. Le avevano infatti detto che nessuna donna sarebbe stata in grado di compiere il giro del mondo in 15 mesi. Con solo un cambio di biancheria e una revolver dal calcio di madreperla, affronta invece un viaggio pieno di ostacoli sia fisici che morali. Pensate per esempio che partì in gonna lunga, come era d'uso all'epoca, per poi cambiarla con dei pantaloncini, che era scandaloso per una donna dell'epoca, e con una bici di ben 13 chili, che successivamente cambiò con una più leggera. Il suo pronipote, Peter Zeutlin, ci narra il viaggio di questa straordinaria donna, che è partita da Boston e, passando per la Cina, Parigi, Gerusalemme e anche Singapore, ha saputo conquistare non solo la sua libertà, ma quella di tutte le donne. dimostrando come il gentil sesso sia in grado di fare tutto ciò che faccia un uomo. Vi lascio dunque con una citazione di Susan B. Anthony, saggista, attivista e pioniera dei diritti civili statunitense, proprio nell'epoca in cui Annie Londonderry compì il suo viaggio. L'uso della bicicletta è stato fondamentale per l'emancipazione della donna più di qualunque altra cosa nel mondo.
Cari amici, oggi abbiamo preso spunto dalla parola seminare, seminare la parola di Dio in modo che ognuno possa trovare la verità di se stesso. La propria autenticità e speranza è la preoccupazione prioritaria del Santo Padre. Vi saluto con un ultimo pensiero, una citazione dalla prima lettera di San Pietro. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Cari amici, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Sincronizar.